sito ErgoSum, l'informatica come non l'avete mai sentita.
Siamo arrivati finalmente, forse, in fondo alla serie. Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum, la trasmissione dell'informatica con Dario Malchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga, ed è, visto che è anche l'ultima puntata, forse opportuno, ragazzi, fare un po' una ricapitolazione dell'intera serie. Di che cosa abbiamo parlato?
Tantissime cose.
In ordine sparso,
allora parto da una cosa che piace a me: l'intelligenza artificiale e la presunta umanizzazione dei computer.
Il web. L'apprendimento automatico, Mattia.
L'impatto sociale delle tecnologie, dell'open source, di queste...
belle diavolerie.
I grafi.
I problemi facili, i problemi difficili.
La crittografia.
E poi?
E nell'ultima puntata?
Di cosa parliamo?
Della ricapitolazione dell'intera serie.
E di cosa parliamo in questa puntata?
E del web.
Algoritmi.
Grafi.
Dell'impatto sociale dell'open source
e anche della ricapitolazione dell'intera serie, credo.
Ah già, ma di che cosa stavamo parlando?
No, fermiamoci.
Terminiamola.
Ok.
Questa qui è un esempio brillante, perché è una di quelle idee da teatrino delle scuole elementari o medie.
È l'ultima puntata.
L'ultima puntata e fa caldo. Ed è l'esemplificazione di un concetto che è tra quelli culturalmente fondanti di informatica, e vi lascio a voi dire quale sia e soprattutto cosa sia.
La ricorsione,
parola che sul dizionario si trova con difficoltà.
Sì, e che tra l'altro in questo caso ha un'accezione particolare, ed è quella di un processo che in qualche modo si definisce, si autodefinisce, cioè per definirsi utilizza se stesso.
Quindi ricorre, si ripete nella definizione stessa del...
In fondo abbiamo definito la ricapitolazione della serie radiofonica, definendola, raccontandola e dicendo che nell'ultima puntata facciamo la ricapitolazione, ridescrivendo tu. Quindi la ricapitolazione si autodefinisce, no? È un po' come se ti metti davanti a uno specchio con uno specchio in mano.
E quindi rifletti lo specchio che riflette lo specchio.
Con lo specchio in mano, che
sì, la tua immagine nello specchio contiene uno specchio che contiene la tua immagine, e così via.
Ecco, magari diciamo fin da subito che questi sono esempi un po' fuorvianti del modo in cui la ricorsione viene usata all'interno dell'informatica, perché sono dei processi che non terminano mai.
Parliamo delle cose che le persone hanno in tasca, utilizzano, i nostri ascoltatori, la ricorsione. Ma quand'è che la incontrano?
Al reparto verdura del supermercato?
Perfetto, è un classico posto dove allinea la ricorsione, quella
sì,
più estrema.
Un cavolfiore.
In che senso un cavolfiore e la ricorsione?
Come è fatto un cavolfiore?
È fatto con delle foglie che sfogli.
E poi rimane, chiamiamolo il fiore?
E poi rimane il fiore.
E se il fiore tu prendi la parte che ci sta sotto e togli via un pezzo grande e lo guardi da solo?
Sembra un cavolfiore.
Un po' più piccolo.
Sì.
E quindi anche lui avrà magari un po' di pezzi da togliere, che saranno dei cavolfiori più piccoli.
Quindi piccoli cavolfiorini sempre più piccoli che sembrano più grandi cavolfiori, è un po' un frattale, detta così.
Esatto.
Sì, infatti questa è una struttura che si ritrova spessissimo in natura. Strutture che man mano che le ingrandisci, le fai zoom su una parte della loro struttura, ritrovi la struttura iniziale. L'altro esempio classico è quello delle coste coste italiane. Mm-hmm. Quando le vedi sulla carta sembra una linea continua ma non proprio, un po' frastagliata. Poi man mano che ingrandisci, quindi andiamo a vedere la Liguria, alla Liguria andrai a vedere che è ancora più frastagliata. Se vai a vedere il Golfo del Tiguglio, anche lì avrai un'altra cosa ancora più frastagliata, e così via, fino ad arrivare ad esaminare il profilo della spiaggia e vedrai esattamente ancora la stessa struttura frastagliata, e così via.
Tra gli informatici, questa della ricorsione è una cosa che viene utilizzata non solo come concetto, ma insomma anche un po' un modo per giocare. Se uno dei più grandi progetti di software open, GNU Linux, GNU, GNU, la definizione GNU, qual è il significato dell'acronimo?
GNU is not Unix.
È un acronimo ricorsivo.
Esatto, cioè la prima lettera contiene la stessa cosa che è contenuta dopo, quindi ricorre, non finisce mai.
Però sì, va detto Antonio, scusa, hai preso l'esempio sbagliato, perché in realtà l'esempio giusto è il nome del nostro laboratorio.
Certo.
Che è anche lui costruito in questa maniera, si chiama Aladdin, mm-hmm. E Aladdin è il laboratorio di didattica e divulgazione dell'informatica, mm-hmm. Quindi questo è il significato dell'acronimo.
Quindi la prima lettera significa, è l'acronimo stesso, no?
Però è fantastico.
Detto così sembra soltanto un giochino, in realtà una cosa andrebbe detta, cioè perché è così importante per l'informatica?
Esatto.
Perché in realtà se noi siamo in grado di descrivere un problema nei termini della soluzione di un pezzettino semplice di questo problema e poi della soluzione del resto, mm-hmm. usando lo stesso metodo, quindi in maniera ricorsiva, siamo in grado in un modo molto semplice e relativamente compatto di generare soluzioni di problemi anche molto complessi.
Fammi un esempio.
Ma per esempio tu puoi definire un problemi di ordinamento, se devi mettere in ordine delle cose, mm-hmm. puoi dire come faccio a ordinarne due, per esempio, fra di loro, e poi dire che devi applicare questo stesso metodo che hai utilizzato per solo due di questi oggetti a tutta una lista fatta in un certo modo.
Vuoi dire che sul mio iPod, dove ci sono circa 4.000 canzoni ordinate in ordine alfabetico, lui fa così per ordinarle?
Beh, è un modo di farlo, sì.
È uno dei possibili modi.
Però è uno dei più efficienti. Ci sono modi che non tirano in ballo necessariamente la ricorsione, ma ci metterebbero più tempo.
Sì, tipicamente i modi ricorsivi aiutano molto a scrivere la soluzione di un problema, cioè pensare come fare un ordinamento può essere complicato, ma se tu impari questo modo di pensare ricorsivo, in realtà spesso è molto elegante anche scrivere la soluzione di un problema. Per cui gli informatici la usano spesso proprio per questo motivo. E l'ordinamento di prima, adesso
le canzoni dell'iPod.
Sì, le canzoni dell'iPod. Quindi l'ordinamento poi può essere di qualsiasi cosa.
Certo.
Naturalmente appunto siamo pieni di ordinamento. Però tu immagina, no, di voler ordinare qualcosa, non so, un mazzo di carte piuttosto che un insieme di bambini che vuoi mettere in ordine di altezza o cose del genere. Pensare come farlo, cioè avere un metodo strutturato, quello che abbiamo chiamato un algoritmo per ordinarli, non è banalissimo. Cioè se ti chiedono come fare a ordinarli, non è banalissimo avere un metodo che funzioni sempre. Con la ricorsione invece tu questi metodi li puoi descrivere, puoi pensare alla soluzione del problema dell'ordinamento in maniera molto efficace. No? Per esempio, se hai il mazzo di carte piuttosto che i bambini, tu puoi dire, non lo so, allora un bambino solo è per forza ordinato, è uno ed è ordinato. Se invece ne ho più d'uno, allora posso fare che ne prendo uno e lo metto davanti o in fondo a quelli già ordinati.
Fantastico.
Peraltro la magia della cosa è che questa cosa funziona, sembra una petizione di principio, sembra che non abbia spiegato come ordinare i bambini e invece
ne ordini due e li hai ordinati tutti, ne sistemi uno e li hai sistemati tutti. Peraltro se si usa Google, il modo in cui Google orienta i risultati, cioè l'algoritmo, la base in cui orienta i risultati, uno degli elementi alla base di questo algoritmo è proprio la ricorsione.
Lì l'aspetto ricorsivo non riguarda tanto o soltanto il modo in cui funziona l'algoritmo, quanto proprio il modo in cui funziona il concetto di pagina importante secondo Google.
Google quello, quando ti dà una ricerca, non solo ti dà tutte le pagine, ma te le ordina per quelle più importanti e poi via via a scalare quelle meno importanti.
Tra l'altro questo ordinamento è determinante, perché alla fine dei conti
guardi le prime.
Forse più determinante ancora del quanto funziona bene la ricerca, perché
guardi le prime
sostanzialmente.
Certo. E noi stiamo dicendo importanti apposta.
Esatto, perché qual è l'idea? Io voglio mettere in testa la lista dei risultati quelle più importanti, ma quali sono quelle più importanti?
Cosa definisci di pagina importante?
Quelle che vengono linkate, che ricevono in qualche modo un riferimento da parte di pagine importanti.
E quindi lì c'è la ricorsività.
Eh sì, perché come sono le pagine importanti? Sono quelle che a loro volta ricevono, ok? Allora, il problema è che questo è un problema formulato in senso ricorsivo, nel senso che la definizione di importante è definita grazie al concetto di importante. Ora, uno dice, vabbè, non lo risolverò mai. Invece no, perché appunto questa magia della ricorsione è che tu puoi ripeterla finché non arrivi al passo base, quello semplice, no? Che funziona, perché è appunto il punto più semplice, e che dà le fondamenta di tutto il processo.
E c'è dentro un po' di autosimilarità.
Sì, se vuoi tu parti da un problema complicato, e riformuli il modo di risolverlo risolvendo un problema che è molto simile però un po' più semplice. E come fai a risolvere questa cosa qua? Riapplichi il metodo, prendi questo problema che è un po' più semplice da quello che sei partito e lo risolvi in termini di un problema ancora più semplice. A un certo punto arriverai a un problema che è talmente semplice che la sua soluzione è banale.
E poi riscali,
e poi riscali indietro.
Sì, che bellezza. Quindi non è un ragionamento circolare dove continueresti a girare in tondo senza soluzione, ma è un ragionamento di tipo come se fosse una spirale, cioè tu man mano ti avvicini all'unica soluzione che sai
non
fare
è
banalmente.
Non è il terribile ingorgo a croce uncinata di fantozzi esatto, dal quale non si esce mai, insomma.
Anche se c'è una differenza importante fra questi metodi ricorsivi quando sono applicati in informatica e invece gli esempi che abbiamo fatto con lo specchio, per esempio, o altre cose di questo genere. E cioè che mentre in linea di principio la ricorsione può essere infinita, nel caso dell'informatica è importante che se usiamo la ricorsione per risolvere un problema ci sia un punto che ne garantisce la terminazione, perché altrimenti avremo un calcolo o in qualche modo un processo infinito. Quindi la terminazione è un elemento importante perché è appunto quel passo base che garantisce che il metodo termini e poi si possa risalire all'indietro.
Ma quali sono gli elementi fondamentali? Perché la ricorsione è uno strumento straordinariamente potente che consente di risolvere dei problemi molto complessi in una maniera semplice ed elegante, quello che abbiamo detto adesso, ed è l'equivalente dei grandi principi della fisica, se volessimo fare un paragone con un'altra scienza da un punto di vista culturale. Ma quali sono i suoi elementi costitutivi? Prima avevamo accennato al concetto di autosimilarità, poi c'è quello di autoreferenzialità, cioè come sono disposti gli elementi costitutivi fondamentali della ricorsione?
Tu devi avere un linguaggio per descrivere un problema.
Ok.
E questo problema deve avere adesso uso una parola a sproposito, una certa complessità.
Cioè?
Deve essere più facile o più difficile di un altro problema. Quello che dicevo prima, questo spesso viene fatto in funzione del numero di dati su cui opera. Voglio mettere in ordine le tue canzoni sull'iPod. Quante ne hai? Diciamo che sono 2000. E devo essere in grado di riformulare questo problema in modo che agisca su un numero minore di canzoni, non necessariamente esatto il numero che ho detto che sono partito meno uno, anche magari la metà, non lo so, ci
certo.
Sono. E poi devo essere in grado di garantire che a un certo punto questa riduzione arriva a un caso che so risolvere,
a un termine della cosa.
E devo anche garantire la possibilità di tornare indietro e quindi combinare la soluzione del problema più facile con quello appena più difficile, così risolvo il secondo problema più facile e via via per tornare al problema di partenza.
Vediamo però nel nostro consueto radiodramma, l'ultimo radiodramma della stagione, della nostra straordinaria e meteorica apparenza, che cosa ci ha riservato per questa settimana il nostro buon Paolo Boldi.
Ordina le carte, scritto da Paolo Boldi.
Personaggi e interpreti.
L'informatica.
Roberta Lidia De Stefano.
La precisina.
Maria Vittoria Scarlattei.
Il sempliciotto.
Giovanni Longhin.
In collaborazione con il Teatro dei Gordi.
Quando ti presto le mie carte per le tue serate di poker con gli amici, ti sarei grata se volessi togliere le tracce di salame e se fossi così gentile da riordinarle prima di restituirmele.
Ordinare?
Sì, ordinare in ordine crescente di valore. Hai presente che a poker le carte hanno un valore, no? La carta più bassa è il 2 di picche.
La più alta è l'asso di cuori. Facile, se vuoi lo faccio io.
Scusa, ma perché vuoi che siano ordinate?
Ma senti, non stare a sindacare, le carte sono mie e le tengo ordinate. Certo, ogni volta è un po' fastidioso riordinare le carte, ma è una necessità.
Certi disturbi si possono curare, sai.
Comunque, ordinare le carte non è poi così difficile. C'è un metodo molto semplice basato sulla ricorsione e che si può applicare a un sacco di altre situazioni.
Che palle sta ricorsione!
Zitto che mi interessa! Come sarebbe questo metodo?
Funziona così. Prendete il vostro mazzo disordinato di 52 carte e dividetelo in due mazzetti più o meno uguali.
Come più o meno?
Non è importante che contengano esattamente lo stesso numero di carte. Se siete bravi a fare la divisione, conterranno 26 carte ciascuno, ma ripeto, non è importante. Basta che dividiate il mazzo da 52 in due mazzetti più piccoli.
Ma dividere come?
A caso. Ora, supponete di essere in grado di ordinare ognuno dei due mazzetti.
Ma se non ero capace di ordinare il mazzetto più grande?
Lasciami andare avanti e fidati di me. La fiducia cieca è parte del metodo. Dunque, supponi di aver già ordinato ognuno dei due mazzetti. A questo punto li devi solo unire. Ma questo non è difficile. Per esempio, il 2 di picche sarà per forza la prima carta di uno dei due mazzetti. Il 3 di picche sarà o la carta che viene immediatamente dopo nello stesso mazzetto, oppure la prima dell'altro e così via. Diciamo che devi solo fondere i due mazzetti esaminando una carta per volta.
Ok, mi pare fattibile.
Bene.
Ma non hai spiegato come ordinare i due mazzetti? È un cane che si morde la coda!
È vero. Però i mazzetti sono più piccoli di quello originale. Questo è importante. Adesso concentrati su uno di quei due mazzetti. Supponiamo che abbia 26 carte. Per ordinarlo puoi procedere come per il mazzetto grande. Lo dividi in due mazzi più piccoli, ordini ognuno e poi li fondi.
Ma aspetta, ce ne sono due di mazzetti da 26.
Concentriamoci solo su uno dei due. Se sei capace di ordinare uno, sarai capace di ordinare anche l'altro, nello stesso modo. Riassumendo, per ordinare un mazzo da 52 carte, l'abbiamo diviso in due mazzi da 26 carte. Abbiamo ordinato ognuno dei due e poi li abbiamo fusi. Per ordinare ogni mazzo da 26 carte, l'abbiamo diviso in due mazzi da 13 carte l'uno. Abbiamo ordinato ognuno dei due e poi li abbiamo fusi. Per ordinare ogni mazzo da 13, lo dividiamo in due mazzi da 6.
6 e mezzo.
Da più o meno 6 carte. Abbiamo ordinato ciascuno, eccetera, bla bla bla.
Ma così non si finisce più!
Non è vero! È chiaro che quando il mazzo è abbastanza piccolo, ordinare le carte diventa banale. Un mazzo da 2 carte, per esempio, è facilissimo da ordinare. O le carte sono già in ordine, oppure si tratta solo di scambiarle. E anche un mazzo da una carta è facile da ordinare. È già ordinato!
Scusate.
Non è vero, è chiaro che quando il mazzo è abbastanza piccolo, ordinare le carte diventa banale. Un mazzo da 2 carte, per esempio, è facilissimo da ordinare. O le carte sono già in ordine, oppure si tratta solo di scambiarle. Anche un mazzo da una carta è facile da ordinare. È già ordinato.
Ma mi pare un trucco bieco.
Ma funziona! Il punto qui è che dividi un problema grande in due problemi della stessa natura, ma più piccoli. Noi informatici chiamiamo questa tecnica divide et impera.
Ma che c'entrano i romani?
In effetti non c'entrano niente. La locuzione latina è usata del tutto a sproposito, ma siamo informatici. La nostra ignoranza in storia non ha eguali. Per noi divide et impera vuol solo dire prendi un problema grande, dividilo in due o più problemi più piccoli, risolvi separatamente ognuno e fondi le soluzioni.
Beh, carino.
Questo metodo di ordinamento, fra l'altro, ha un nome. Si chiama merge sort o ordinamento per fusione. È ovvio. Perché no? È uno dei metodi di ordinamento più veloci che si conoscano. E poi non venitemi a dire che la ricorsione non è utile.
Ok, ora che sai come fare non hai più scuse. Fra l'altro è pure veloce. Prendi il mazzetto, ripuliscilo dal grasso di salame e riordinalo.
Ecco, adesso sì che si capiva in effetti che cos'è la ricorsione, forse meglio di come avete cercato di spiegarla. Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum, gli informatici, il tema più concettuale di tutti, quello della ricorsione, l'ordinamento, ma non solo.
Esatto, sì, a me, mi veniva in mente anche ascoltando il radiodramma che ci sono un po' di esempi forse figurativi che possono fare aiutare alla comprensione del concetto.
Un concetto che è fortemente teorico.
Esatto, per cui qualche volta riuscire a visualizzarlo può aiutare.
Per allegoria.
Per esempio c'è un... guarda che ti riprendo sull'uso della parola allegoria.
Va bene.
Attento.
Io invece sull'uso della parola teorico, perché davvero la ricorsione non è una cosa solo teorica. Cioè è una cosa... teorica, nel senso che ha un fondamento, si basa in realtà tutta sta roba che stiamo dicendo ha una base fortissima nella cosiddetta induzione matematica, quindi che diciamo è la radice di questa cosa, ma ha veramente una grande connotazione pratica, perché se uno impara ad usarla, poi davvero nella formulazione della soluzione dei problemi diventa molto molto efficace quando riesce a interpretarli in questa maniera.
Sì, può essere anche un metodo per imparare in qualche modo a risolvere un problema, nel senso che appunto ti costringe a focalizzarti su un passo semplice, un caso proprio semplice, e poi impari a riapplicare il metodo a casi più complessi. No?
Vai con le immagini.
Sulle immagini, per completare, ci sono un po' di riferimenti anche visivi a questa cosa. Uno, per esempio, famoso è quello di Escher, quel disegno in cui le mani si disegnano da sole.
Ah, bellissimo, due mani quasi michelangiolesche, ognuno con la penna, e ognuna delle due sta disegnando l'altra.
E lì l'elemento ricorsivo è il disegno è l'azione e il risultato è la mano disegnante, no?
Che però, quindi disegna.
Che però disegna se stesso, quindi c'è di nuovo questo rimando del disegno che disegna se stesso.
Dovevi andare in una sulla storia dell'arte.
Sì, dopodiché ho finito quello che so, per cui forse non sarei durato di più.
Beh, ci sono delle procedure che tutti noi utilizziamo molto spesso e che eseguiamo in modo ricorsivo senza saperlo.
Per esempio?
La ricerca nella rubrica.
La ricerca
o nelle pagine gialle, adesso magari
o nel dizionario,
adesso magari ecco uno lo fa in modo basato sul computer anche quello, ma se uno come me ha un bel dizionario sulla scrivania e vuole cercare
quelli di 4.500 pagine,
come fa?
Lo apri, capisci dove sei nell'alfabeto e ti sposti o prima o dopo a seconda di dov'è la tua parola.
Sì, e cosa fai dopo?
Ti riapri.
È come se avessi un dizionario un po' più piccolino, perché certo, se cercavi, che so, la parola.
Ma che sto capendo adesso cos'è la ricorsione?
Sì, perché tu immaginati che hai preso il tuo dizionario, l'hai aperto più o meno a metà, mm-hmm, e dici: ok, la parola è nella seconda metà.
Sto allora cercando zattera nella seconda metà.
Sì, direi di sì. Allora cosa fai? Prendi la seconda metà e fai la stessa cosa che hai fatto con il dizionario intero.
Vedi se sei
lo riapri
già arrivato
verso metà e dici: sono è nella prima o nella seconda parte? Di nuovo zattera della seconda, e quindi di nuovo fai così. Mm-hmm. Capisci che stai applicando lo stesso metodo che avevi sul dizionario intero,
che è molto più pratico che sfogliarlo, esatto, tutto dalla prima
come
pagina.
Come fai a descrivere a una persona come si fa? Gli spieghi come farlo una volta sola e poi gli dici, ripeti
finché non la trovi.
Capisci? E quindi utilizzi lo stesso metodo per definire il tuo metodo di risoluzione, di nuovo è ricorsivo.
Non solo, hai la garanzia che diminuendo ogni volta il numero di pagine su cui non hai ancora cercato, o meglio, su cui che non hai ancora scartato, prima o poi arriverai a una pagina sola, quindi sei sicuro che bene o male arriverai a trovare quello che cerchi.
Ci sono poi altri 10.574 possibili esempi.
Spero non ci chiederai tutti i 10.000.
Che non vi chiederò tutti quanti, ma io sulla mia scaletta i miei autori mi hanno detto Mattia, due punti, Calvino, incipit. Che sì. Mattia già ride, è felice, perché questa è l'altra cosa che ama.
No, beh, il riferimento classico è Se una notte d'inverno un viaggiatore.
Un bellissimo libro di Calvino.
Sì, sì, è un bellissimo libro e che è molto adatto a esemplificare la ricorsione. Perché adesso gli ascoltatori
ce l'hanno tutti in casa tranquillamente, non ti preoccupare.
L'avranno letto, quindi... però appunto in questo libro, no, si fa quello che... si inizia avvertendo il lettore che sta per leggere
il libro di Calvino.
Se una notte d'inverno un viaggiatore. Quindi la narrazione stessa ha come primo esempio la lettura di se stessa, sostanzialmente.
Se vuoi tutta la letteratura che tematizza se stessa,
la meta letteratura,
la meta fiction, per mm-hmm, esempio nel caso del romanzo americano Foster
dei
Wallace,
telefilm anche,
ormai non si parla d'altro, oppure non so, sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, per esempio, in cui viene descritto il dramma nel dramma in qualche modo, no?
Tu sai che sei riuscito a mettere Luigi Pirandello e David Foster Wallace nella stessa
frase?
Me ne
rendo conto e forse mi inquieta un po' la cosa, però diciamo che tutti questi riferimenti e questa costruzione di un racconto utilizzando come tema il racconto stesso e la stessa procedura di costruire un racconto è anch'esso, se vuoi, un esempio di procedura ricorsiva,
come una matriosca, uno dentro l'altro ad infinitum, tranne che se termina a un certo
ecco,
punto.
Ecco, sì, in realtà appunto negli esempi letterari o cinematografici, anche il cinema nel cinema, no? Effetto notte o queste cose sono esempi di ricorsione, sì. In realtà appunto esatto, in realtà appunto spesso in questi riferimenti letterari però non si finisce, oppure si finisce nel senso che ce n'è uno e
sì, sì,
c'è
beh,
un
anche,
passo solo,
anche perché poi la gente sennò esce dalla sala urlando,
esatto,
se vai troppo in giù.
E infatti fra l'altro
non rischiamolo noi
no, beh, però mi viene in mente, ho visto di recente Inception, no? questo film in cui ci sono i sogni
nei sogni.
Insomma, sì, bello, però dopo due o tre livelli non si capisce, si perde un po' la bussola. Ecco, invece in informatica è fondamentale che questa ricorsione abbia un termine, abbia una base, abbia una maniera di finire la computazione, il calcolo che sta facendo.
Altrimenti si ricade in alcuni famosi paradossi, come per esempio il paradosso di Zenone.
Il famoso paradosso di Zenone, di cui solitamente si ricade, e che
in cui no, beh, non si riesce a ricadere.
I nostri ascoltatori spesso si chiedono cosa sia.
No, però è una cosa che si racconta quando si inizia a fare filosofia, non so, a scuola, quando capita di farla, e sostanzialmente l'idea è questa: devo andare, si sostiene in questo paradosso, che non si può andare da un punto A a un punto B. Cioè, secondo questo paradosso, io non potrei mai tornare a casa mia, per esempio. Perché per andare da un punto A a un punto B dovrei prima raggiungere un punto che sta in mezzo.
Certo,
tra qui e casa mia. E per andare però al punto che sta in mezzo tra qui e casa mia, dovrei raggiungere un punto che sta in mezzo fra il punto che sta in mezzo tra qui e casa mia. E poi così via, devo sempre raggiungere un passo prima, no? E siccome questo meccanismo ricorsivamente lo posso continuare all'infinito, cioè posso sempre trovare un punto mediano, se vuoi, no? Tra dove sono e dove devo andare, allora si conclude che non andrò mai da nessuna parte, perché non sono infiniti questi punti, non li raggiungerò mai,
creando un problema a tutti quelli che tutti i giorni tornano a casa loro, peraltro. È paradosso per quello.
Non ci pensano.
Ma è un po' come il discorso della tartaruga che scappa e di Achille più veloce che cerca di acchiapparla.
Esattamente.
E lui, che è uno bello veloce, non ci arriva, perché intanto deve arrivare a metà e quella si è allontanata ad un pezzo.
In realtà il punto è che quello che manca in questi esempi è esattamente affrontare il tema della terminazione, cioè il fatto che appunto questo ciclo di ricorsione, che di problema che richiama se stesso, a un certo punto ha un punto appunto base, che come negli esempi che facevamo prima sull'ordinamento delle carte, per esempio, è l'ordinamento di due carte. Ecco, quello è il punto base, più in giù di così non puoi andare, no?
Secondo me questo concetto dell'ordinamento e della matrioska, eccetera, potremmo anche averlo capito. Mi sto illuminando. A me sulla scaletta era rimasto scritto un'ultima cosa, però accanto al nome Mattia, però ho il timore di dirlo: c'era una volta un re, perché di solito
seduto sul sofà
e reagisce così,
che disse alla sua serva raccontami una storia.
C'era una volta un re
seduto sul sofà,
fantastico, che è un ultimo esempio in cui va terminato, non è questione di terminazione, va proprio terminata.
Infatti,
la persona
Mattia, diciamo,
no, se vuoi te ne do anch'io un ultimissimo.
Ovvero, vai.
Vado. A volte è la struttura stessa dei dati su cui opera il nostro problema che ci suggerisce un algoritmo ricorsivo.
Ovvero?
Quando fai le ricerche dei file, ad esempio, sul computer, tu sai che i file sono organizzati in un cosiddetto albero.
Certo.
Io posso avere delle cartelle che contengono dei file. Quindi
o delle altre cartelle.
O delle altre cartelle, quindi è la struttura in sé che è ricorsiva. Conoscendola, io posso scrivere un algoritmo molto semplice per fare la ricerca all'interno di una gerarchia. Voglio trovare un file che si chiama Antonio, scorro tutti i contenuti della cartella. Se sono file, guardo se il nome è Antonio. Se è una cartella, riapplico l'algoritmo.
Apri, controlli tutti i file che ci sono, è fantastico. Abbiamo anche capito come faccio a ritrovarmi
in tutti gli alberi, anche quello delle parentele, per esempio. Come faccio a dire chi sono gli antenati di Dario? Gli antenati di Dario sono suo papà, sua mamma e tutti gli antenati di suo papà e sua mamma.
E quindi vai all'indietro ricorsivamente. Complimenti che non ti sei incartato su questo che era difficile. La ricorsione, in effetti, dopo tutta la nostra l'intera serie di puntate che abbiamo fatto, è forse l'argomento più complesso da visualizzare in qualche modo, però è una delle cose che tramite l'informatica vale la pena, come abbiamo detto all'inizio, senza rifare il giochino ricorsivo dell'intera serie che abbiamo toccato, e appunto abbiamo toccato un po' di tutto, dall'intelligenza artificiale agli algoritmi, i problemi facili e difficili, il web, la rappresentazione dell'informazione, vi ricordate, con la macchina fotografica difettosa, i grafi con le amicizie su Facebook e Risico, poi i sistemi distribuiti e via via, ne abbiamo fatti veramente tanti, open source, crittografia. Credo che per questo ciclo siamo arrivati decisamente alla fine, e quindi io volevo ringraziare Dario Malchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga per essere stati qui insieme a me, Antonio Dini, a Digito Ergo Sum, e vorrei ringraziare ovviamente anche la nostra produttrice Violetta Ronati e Paolo Boldi, che ha curato tutti i radiodrammi, e in più tutto il grande collettivo del laboratorio Aladdin degli informatici dell'Università degli Studi di Milano, che in realtà è il bacino, la piscina dai quali provengono tutte queste anime belle. Vi ringrazio e vi do appuntamento, se ci sarà, alla prossima stagione.
Digito Ergo Sum, l'informatica come non l'avete mai sentita, a cura del laboratorio Aladdin dell'Università degli Studi di Milano. www.digitoergosum.unime.it